Eccoci ritrovati, terza assemblea pubblica di Radiogramma. Saluto i miei soci, DJ Logush e Ale.
Ciao Simo.
Ciao Simo, ciao a tutte e a tutti i nostri ascoltatori.
Ciao, ben ritrovati, buona domenica. E allora siamo di nuovo in onda perché abbiamo pensato che insomma ci sono tante persone che hanno tante cose da dire in questa quarantena che continua e di cui forse non si vede la luce in fondo al tunnel. Tante persone ci hanno scritto per intervenire in questa assemblea e quindi abbiamo pensato che insomma perché no fare di nuovo queste 2-3 ore di diretta. Poi in realtà sconfiniamo perché staremo sempre ore e ore in radio a parlare con tutti quelli che vogliono intervenire, quindi siamo di nuovo qua per una nuova domenica insieme.
Sì, esatto, siamo di nuovo qua, diciamo le cose da raccontare e gli interventi che ci arrivano durante la settimana o le espressioni, la volontà di poter intervenire durante l'assemblea sono sempre tante e è un modo per rimanere in contatto, è un modo per raccontarci e per scambiarci un po' di opinioni rispetto a quello che sta succedendo. Il nostro diciamo slogan, hashtag è se resti a casa non stare zitto e stiamo cercando appunto di potenziare tutto quello che è una tra virgolette infrastruttura per poter rimanere in contatto e per poter far sentire la nostra voce essendo lontani dai nostri spazi e lontani dalle piazze in questo momento, ma presto ci torneremo.
Esatto, saranno anche questa volta, anche questa domenica, i tanti temi che toccheremo grazie anche agli interventi del pubblico. Io Ale ti darei la parola per così introdurre questa terza assemblea pubblica.
Sì, prima di partire con tutta una serie di interventi che ci vedranno comunque impegnati e vi vedranno attenti per le prossime 2 ore e mezza, 3. Non abbiamo un orario vero e proprio di fine perché come al solito sforeremo, ma cerchiamo di stare entro le 9 e entro le 21. Volevo per la prima volta, poi ve lo ricorderò anche nei prossimi minuti, un po' di novità volevo darvi rispetto a quello che abbiamo combinato questa settimana. Cioè abbiamo creato una pagina che vuole essere un po' un blog dove far confluire tutti i comunicati, le riflessioni, tutte quelle cose che magari in una trasmissione radiofonica non riescono a trovare un approfondimento degno all'interno del sito del Buridda, ma che avrà una dignità da blog, no? E questa pagina si chiama buridda.org/resistere alla pandemia. E appunto vi invitiamo a mandarci tramite una mail, per adesso poi piano piano cercheremo di creare la possibilità di pubblicare direttamente, la mail è radiogramma@autistici.org, tutte le varie riflessioni, gli articoli o comunicati, foto di cose che vedete succedono in città, appunto per trovare un luogo di condivisione. Inoltre abbiamo grazie ai nostri mitici tecnici abbiamo creato la possibilità di poter fare delle trasmissioni in diretta da casa e quindi per streamare direttamente, e anche lì se volete mandarci qualche idea o anche direttamente un podcast già fatto, che sarebbe la cosa migliore, potete mandarlo sempre a questa mail. Da questa mail poi magari vi indirizzeremo a parlare con magari qualche tecnico più ferrato per poter anche provare a streamare direttamente da casa. Abbiamo mandato questa comunicazione già nel giro di compagni, amici e via radio in questi giorni, e qualche notizia di nuovi programmi sono arrivate, quindi vi invitiamo a stare connessi con Radiogramma per poterci parlare e comunicare ancora una volta da remoto, ma poterlo fare tra di noi.
Radiogramma, la radio dove tu sei il DJ. Ma meglio di così, cioè ti mettiamo la musica che vuoi ascoltare tu. Voglio dire, più di così non si può.
Te la metti da solo.
Praticamente ti fai la radio, te l'ascolti, però vabbè, funziona. Potete dirlo anche agli amici: guardate, domani dalle alle va in onda la mia ora di musica.
Esatto. E poi non ci sono limitazioni che magari altri servizi streaming danno. E niente, un'altra, per introdurre un po' la situazione, oggi parleremo, abbiamo avuto appunto un sacco di iscritti a parlare, e quindi gli argomenti saranno svariati, saranno anche aggiornamenti rispetto a quello che è la situazione di chi si trova ancora costretto a lavorare in una dimensione paradossale come quella in cui viviamo, i risvolti psicologici che questa situazione può provocare, le testimonianze dirette, avremo un bel blocco di qualche minuto, di qualche decina di minuti sulla situazione delle carceri. L'abbiamo ricordato nelle precedenti assemblee a spot, ma adesso è arrivato il momento di approfondire meglio il tema, e avremo anche tutta una serie di esempi di solidarietà attiva che si stanno sviluppando sia nella nostra città sia in altre città. E avremo nella parte dedicata al lavoro appunto tutta una serie di interventi che vanno dalla situazione delle poste alla situazione anche della ricerca e dell'università. Se mi sono dimenticato qualcosa, integrate.
Un sacco di carne al fuoco, direi, per oggi. Io direi che possiamo partire subito, prontamente. Che dite?
Sì.
Eh?
Allora, il primo intervento...
Scusate, no, dalla regia c'è Simona che diceva qualcosa.
Sono d'accordissimo, se ti vuoi in religioso silenzio.
Vai, vai, Ale.
Vado. Allora, primo intervento, come abbiamo fatto anche già le scorse volte, è dedicato un po' a una riflessione che vogliamo fare, e questa volta abbiamo chiesto un supporto da parte del direttore di Era Superba, che è un magazine online che vi invito a frequentare, che è Nicola Giordanella. E appunto volevamo parlare un po' di quello che è la situazione attuale dal punto di vista della deriva un po' securitaria, no? Che sta prendendo, più che altro anche dal punto di vista dei messaggi che vengono dati, no? Sentiamo se è in linea. Nicola, ci sei?
Eccoci. Ciao Alessandro, buonasera a tutte e a tutti, eccomi, ci sono.
Ciao Nicola. Appunto, ciao. Volevamo iniziare oggi la trasmissione parlando un po' di quello che è l'assemblea di oggi, di quello che è un po' la situazione della deriva securitaria, vogliamo dirla così, che sta prendendo questa quarantena, e soprattutto anche dei della tipologia, no? Tu sei comunque direttore di Era Superba e sei un giornalista, e dei messaggi come viene un po' impostato, no? Il messaggio che viene dato, quasi c'è cioè, con questo incitamento alla delazione, eccetera, eccetera. Certo. Dal tuo punto di vista...
Certo, guarda, ti ringrazio innanzitutto per poter partecipare a questo bellissimo comunque spazio, che è esattamente una di quelle cose che serve per il dopo, cioè non aver abbandonato dei tessuti comunque di connessione con le altre persone. Sì, dunque, guarda, io per l'esperienza che vivo sul lavoro osservo due cose essenzialmente. Dal punto di vista, come dicevi te, della deriva securitaria, è evidente che ci sia uno sdoganamento di un certo livello, di intervento da parte dello Stato, che, come sappiamo, detiene gli strumenti della forza e quindi del potere. E questo lo vediamo nell'utilizzo, adesso non massivo, però comunque paventato, dei droni, che è stato accolto ovviamente da molti, è stato accolto come una gran figata, e piuttosto che il controllo delle celle telefoniche, piuttosto che il riconoscimento facciale, la possibilità di leggere la temperatura delle persone in determinati varchi della città, tutte cose ventilate che succederanno, chi lo sa non si capisce, ma che comunque sono entrate a far parte di questa narrazione, di questa crisi. Una crisi che, a mio avviso, cioè questa cosa qua, diciamo, a me non stupisce, nel senso che questa crisi in qualche modo accelera un percorso che era già in atto, cioè quello di appunto del controllo sistematico delle persone in una prospettiva più che altro gestionale dei grandi, dei big data, per cui la profilazione delle, delle persone in quanto consumatori e poi ovviamente controllarne chi a questa cosa non si adegua. Quindi questo sicuramente è, diciamo, è una cosa che va letta, ma che purtroppo non ci deve stupire, nel senso che secondo me appunto è una roba che ci portiamo avanti da diversi anni e che oggi vediamo un'accelerazione, e la cosa che invece mi preoccupa è come questo sia culturalmente sdoganato, anzi invocato. E questo, a mio avviso, rientra un po' in quello che l'altra cosa che ho letto, che vi accennavo prima, è un po' il vocabolario di questa crisi sanitaria. Una crisi sanitaria che, secondo me, stanno facendo di tutto, consapevolmente o inconsapevolmente, per carità, di trasformarla in una crisi, in un problema di ordine pubblico. È un problema sanitario, è una grande epidemia che ci ha trovato incredibilmente impreparati da un certo punto di vista, ma che sta diventando un problema di ordine pubblico. Per cui il problema non è, curare le persone, ma evitare che le persone abbiano dei comportamenti che, secondo una lettura, questi comportamenti potrebbero far perdurare uno stato di crisi. Questa crisi, come dicevo, ha un vocabolario preciso, che richiama alla guerra, è un vocabolario che richiama alla responsabilità, che ora analizziamo, secondo me. Cioè, ad esempio, il discorso della responsabilità che viene, che viene fatto dal nostro premier, no? E poi da tutti i vari, da sindaci, piuttosto che dai governatori, eccetera, richiama la responsabilità verso i comportamenti individuali, quando effettivamente poi la responsabilità andrebbe un po' ricercata in altre cose, no? Se, voglio dire, al di là dei tagli della sanità, di cui molte persone sanno meglio di me, però questo, il fatto che la sanità pubblica, o comunque la sopravvivenza della società dal punto di vista sanitario, si è affidato alla volontà dell'individuo, al suo comportamento, è uno shifting della responsabilità assolutamente inaccettabile, che dobbiamo ricordarci poi, quando una volta sarà finito tutto ciò, quando saremo nella sbornia del ritorno alla normalità, dobbiamo ricordarci di chi, insomma, parlava di responsabilità. E poi, secondo me, è interessante e pauroso il vocabolario, appunto, che richiama alla guerra, una roba assolutamente molto, molto frequente nella nostra storia italica, perlomeno. Pensiamo anche a Genova, tutto il discorso con cui si è affrontato il post Morandi, Genova che si rialza, Genova non si arrende, insomma, questo vocabolario che richiama comunque a una guerra, quindi, cioè, a un fatto che ci sia un nemico. Questo nemico è un nemico invisibile che utilizza strumenti che sono quello che va a correre, strumenti che sono la libertà degli individui di fare una vita libera. E di conseguenza noi siamo schierati, siamo coinvolti in questa guerra, e in questa guerra tutto è permesso, in questa guerra ci possiamo permettere il sacrificio di uno dei beni più grandi, che è la nostra libertà, per appunto ovviare a degli errori che sono stati compiuti da altri. Ora, io non credo che questa cosa sia ovviamente una passeggiata, credo che sia veramente un problema questa epidemia, ma credo che ci siano, sarebbe potuta probabilmente essere gestita diversamente, e dobbiamo ricordarci che quando tutto ciò finirà ci sarà un attimino da rimettere i puntini sulle i e da ricordarsi le parole che sono state utilizzate, anche perché questo discorso sui bollettini quotidiani, questo continuare a farci vivere da casa, dai nostri serotti di casa, questa guerra, secondo me ci fa intruppare banalmente. E quindi, insomma, dobbiamo ricordarci che questa non è una guerra. Questa dovrebbe essere un capitolo collettivo che è prevedibile, che sarebbe stato prevedibile, che sicuramente risuccederà, e che è ed è connaturata alla natura, se possiamo definire la natura, connaturato alla natura di una società di massa che ha 7 miliardi di persone rotte, interconnessa globalmente. E quindi il termine guerra è un termine che è sbagliato, ma è utilizzato tutto il termine, tutto, diciamo, il vocabolario guerresco, che viene utilizzato consciamente per sviare quello che dovrebbe essere un pensiero critico su quanto sta succedendo. Ecco, questo più o meno è quello che ho notato, che sto notando in questi giorni.
Sì, esatto, appunto, il vocabolario che spesso viene sempre asservito, no? In dipendenza del momento in cui, no, stiamo vivendo, no? Questa è una pandemia, non è una guerra, non siamo soldati, ma siamo cittadini, lavoratori tendenzialmente, infermieri, medici, commessi, eccetera, eccetera. Non dobbiamo essere, come dire, all'obbedienza di un'autorità, ma dobbiamo essere dei cittadini consapevoli. Non dobbiamo essere, diciamo, patriotti, no? Ma dobbiamo essere solidali, no? Da questo punto di vista. Quindi questo vocabolario che, dal nostro punto di vista è comprensibile, viene però utilizzato spesso per fare, come dire, per assoggettare, no? Per indirizzare, non per assoggettare, per indirizzare un determinato tipo di opinione. E sfocia anche, no? Appunto quasi nel fomentare la delazione, no? A Roma c'è stata questa roba della Raggi, anche a Genova era già in corso con i social, no? Tutta questa cosa di faccio le foto e le metto sui social, adesso viene proprio potenziato e sdoganato da questo punto di vista. Anche la comunicazione dell'ospedale San Martino, ad esempio, no? È stata a un certo punto quasi, come dire, indirizzata, come dire, il runner, no? È colpa del runner
Assolutamente.
se siamo in una situazione di crisi come questa.
Guarda Alessandro, citi un episodio secondo me chiave di questa, almeno dal punto di vista genovese, come dire, di questi giorni. Cioè appunto ti stai facendo riferimento a quel post pubblicato dal San Martino, Policlinico San Martino,
Esatto.
in cui si vede una persona estubata con i medici con il pollicione. E il messaggio, ora non mi ricordo testualmente, comunque se continui a correre la prossima corsa che farai sarà quella
Ok.
a terapia intensiva, una roba del genere. Ovviamente questo esattamente si rifà a quello che stavamo dicendo, al ragionamento che stavamo facendo poco fa, cioè come dire, un richiamo a una responsabilità che è diversa da quella sanitaria, ma appunto un problema quasi di ordine pubblico e soprattutto a colpevolizzare il vicino, cioè capito, quello che comunque si attiene a quello che peraltro, diciamoci chiaramente, non è che è vietato andare a correre, cioè non era vietato andare a correre al momento poi adesso l'hanno un po' ristretta, nel senso che puoi correre intorno al palazzo di casa, però in teoria non è vietato, comunque veniva dato un allure comunque di reato, comunque di qualcosa di sbagliato, di colpa, un moralistico invito a un atteggiamento che in teoria è fuori dall'intruppamento di cui parlavamo poco fa. E secondo me il fatto che la gravità di questo è appunto da dove viene questo messaggio, perché se viene dal politico di turno che sarà tra i medici alle elezioni, me lo aspetto. Se viene da una persona che comunque non ha strumenti o che comunque vive, come dire, imbottigliato nella sua realtà di social e divano, me lo posso anche aspettare. Se arriva da un istituto suppostamente riferimento scientifico sanitario di una città, per quanto io poi possiamo fare tutte le critiche che vogliamo al sistema sanitario e economico che c'è dietro, alle aziende che sono diventate sanitarie, bla bla bla, tutto quello che vogliamo, però il fatto che arrivi da lì una tipologia di messaggio vuol dire che è passato, abbiamo passato un fiume, abbiamo dragato, insomma, abbiamo fatto un passo molto più in là di quello, come dire, in quella logica di cui parlavamo poco fa, nel senso che secondo me la gravità è da dove arriva in questo caso il messaggio. Un messaggio che purtroppo lo vediamo su tutte le bacheche di tutti i gruppi territoriali, di Facebook, lo vediamo ogni giorno in redazione, ci arriva il bollettino della questura c'è proprio il capitolo a parte, no? C'è il comunicato a parte, chi ha violato il decreto, che sappiamo essere anche un decreto che ha qualche problema, potrebbe avere qualche problema di costituzionalità. Detto questo, il problema è da dove arrivano questi cose, scusa, è che sta diventando un problema culturale, cioè da dove è arrivata questo tipo di comunicazione. Che è un posto che in teoria dovrebbe essere super partes, se dovrebbe vagliare la nostra, come dire, salute e non i nostri comportamenti.
Esatto. Va bene, dai, allora mi sembra che di carne al fuoco l'abbiamo messa e le riflessioni sono state interessanti e stanno proprio, volevamo proprio continuare, no? Come abbiamo iniziato l'altra volta in questo campo, no? Soprattutto per capire in questo momento dove i paletti sono messi dalla pandemia, dove e la direzione è quella, cioè autoritarismo, eccetera, come le varie realtà antagoniste e anche le varie realtà che si pongono dei problemi, poi critiche, possono trovare degli ambiti di lotta e riflessione in questa situazione assurda. Va
Guarda,
bene.
se prima di
Sì,
salutarvi
sì.
posso fare una piccola riflessione ulteriore,
Sì.
poi vi lascio. No, nel senso che quello che quanto dicevi te adesso, ovviamente per quanto riguarda ad esempio il mio lavoro, cioè l'ambito giornalistico, è evidentemente un problema, nel senso che ci troviamo come a lavorare con un certo tipo di narrazione che risponde a un certo tipo di mercato, anche editoriale, cioè non si può evitare questo discorso. Io credo che è una strategia che può essere non solo, tra virgolette, giornalistica, ma può essere anche sociale, quello un po' dell'interferenza. Ed è ad esempio lo spazio da cui stiamo parlando oggi è anche questo, cioè in qualche modo fare interferenza su questa narrazione, che non significa contrapporsi stoicamente e diciamo questo immane flusso che potrebbe anche travolgerci e chiuderci dentro un canale di incomunicabilità, ma senza ovviamente come dire, perdersi, farsi contagiare, provare in qualche modo a fare interferenza, cioè mettere dei dubbi, instillare delle possibilità, mantenere attivo un pensiero critico e cercare di mimetizzarsi dove si può e anche spostando le parole dare la possibilità a una narrazione differente di emergere.
Bene, perfetto. Grazie.
Grazie a
Allora,
voi,
niente,
vi ascolto
ci risentiremo magari in
volentieri.
futuro per aggiornamenti, tanto qua mi sa che non
Sono qua.
finirà domani.
Grazie Nico.
Assolutamente, sono qua, vi ascolto da casa.
Grazie a
Ciao,
te.
buona serata a
Ciao. Saluta
tutti.
tutta la
Ciao, ciao, ciao.
famiglia. Bene.
Ma direi che
Perfetto.
l'intervento di Nico ha insomma, aperto, no, tutto uno scenario di chiacchiere ancora da approfondire.
Sì, è un aspetto di questa pandemia, di questa situazione che ovviamente non dobbiamo sottovalutare, perché effettivamente la narrazione, diciamo, da guerra è una narrazione che appunto è asservita a un determinato tipo di obiettivo che piano piano si svela sempre di più e che ovviamente dobbiamo cercare di contrastare. Noi lo contrastiamo, come diceva Nicola prima, con questa interferenza, che è l'interferenza
No, no, ora si sente benissimo, è il
della
radiogramma.
Scusate, DJ Logos è qui per far ridere anche, quindi normale.
radiogramma e vi ricordo, e sarò un po' ossessivo oggi, che questa interferenza la mettiamo a disposizione di tutti e di tutte in questo momento e mi raccomando, utilizzateci.
Esatto, se volete intervenire avete i nostri canali che sono sempre attivi, Telegram, ma anche la buona vecchia pagina della Buridda, Facebook, potete scrivere e noi cercheremo di farvi intervenire in diretta, se non chiamandovi, almeno raccontando cosa ci raccontate per iscritto. Allora, io se siete d'accordo andrei così a introdurre uno dei temi che abbiamo toccato anche nelle altre assemblee, che è quello del lavoro. Nelle domeniche precedenti abbiamo cercato di collegarci e di sentire la voce di tante categorie lavorative che hanno visto il proprio modo di lavorare cambiare per questa emergenza, chi ancora ha un lavoro, chi moltissimi l'hanno perso. Chi continua nella sua situazione di precariato a non sapere che fine farà, e una tipologia, scusate, mi veniva il Scusate, dai che ero seria, una tipologia di dipendenti che è stata fortemente colpita da questo virus sono i dipendenti delle poste.
Sì, allora procediamo con il primo intervento per prima testimonianza di questo blocco appunto degli interventi sul mondo del lavoro con appunto un dipendente delle poste che ora proviamo a risentire.
Vai, vai. Chi è che fa partire la chiamata?
Io.
Vale.
Pronto?
Pronti, eccoci qua.
Ciao Cristian.
Europa, Europa non si dice più.
No, devi dirlo subito, devi dirlo.
Poi dire pronto prima.
È subito Europa, Europa, poi pronto.
Vabbè, aspetta, mi ritorno un attimo serio. Appunto siamo con Cristian che è appunto lavoratore di Poste e volevamo appunto sentire da te la testimonianza, dato appunto tu sei un postino e quindi tutti i giorni sei costretto ad andare a lavorare ancora in questo momento, e sapere un po' qual è la testimonianza, soprattutto perché appunto è un servizio che alla fine è difficile da poter, come dire, fermare, ma dall'altro punto di vista c'è anche tutta una situazione in cui voi non avete nessun tipo di tutela dal punto di vista di dispositivi di protezione personale, eccetera, eccetera, da quello che mi pare di vedere da cliente anche, no?
Da utenti, cliente, la nuova logica,
aziendale.
Siete tutti clienti.
Esatto.
Esatto. No, ma comunque sì, il problema nostro è che ovviamente siamo considerati tra quelli che sono i servizi essenziali assolutamente inderogabili e che non si possono fermare. Poi su questo in realtà ci sarebbe anche un po' da discutere, perché si era aperta anche una vertenza nei confronti dell'azienda rispetto a cosa fosse concretamente servizio essenziale, perché un conto è un ufficio postale che deve fornire le pensioni ai pensionati o pagamenti di stipendi, queste cose qua, un conto invece quando a noi postini ci fanno portare le pubblicità della sorte grosso, o quando ci fanno portare atti giudiziari di procedimenti giudiziari che in realtà sono bloccati, o pagamenti di bollette che andrebbero anche quelli bloccati e rimandati e quant'altro. E ovviamente, cioè, noi, come dicevi tu, lavoriamo praticamente in assenza di qualsiasi tipo di sicurezza, o perlomeno sulla carta vengono segnalate delle formule di garanzia per i lavoratori, perché l'azienda si copre di fronte anche a protocolli, come tipo il protocollo di intesa che è stato concordato dai sindacati con Confindustria e Governo, che comunque era un protocollo molto limitato, che lasciava molto margine appunto alle aziende di poter eventualmente anche rispetto alla mancata fornitura di quelle che sono i dispositivi di sicurezza. Cioè, per fare degli esempi, noi nella prima fase dell'emergenza abbiamo lavorato normalmente, senza nessuna precauzione, senza nessun tipo di protezione. Poi nel momento in cui è cominciato a venire a emergere quali erano le problematiche principali e che era la situazione di emergenza, ci hanno dato una mascherina FFP2 e dici vabbè, almeno la mascherina ce la danno, però poi quella mascherina ci hanno dovuti tenere per 2 settimane e mezza, quando sono mascherine che sono della durata di 8 ore e già poi non si possono più utilizzare. Poi ci è stato fornito dopo 2 settimane e mezza quelle mascherine che si vedevano anche nei video per i medici, per cui ci mandavano quelle striscette di tessuto non tessuto che praticamente non sono mascherine, sono inutili, e poi guanti che non ti vengono riforniti, igienizzazioni che vengono fatte una volta, una tantum per uffici che poi in realtà vedono 50, ad esempio nel mio ufficio, 50 postini che escono e vanno in centinaia di portoni, e cioè non solo corrono il rischio di essere contagiati, ma poi di diffondere il contagio e diventare sostanzialmente degli untori per tutta la città. Poi, infatti non è un caso che abbiano subito, cioè ci sia stato veramente un bollettino di morti e di contagiati che è eclatante. Nelle ultime 2 settimane sono morti 4 colleghi che facevano portalettere, che lavoravano negli uffici, proprio perché contagiati dal Covid, e è morto anche un dipendente delle Poste private a Lecce, quindi e i contagiati continuano a salire, a aumentare. Alcuni tra l'altro sono malati e non si sa se sono contagiati perché i tamponi non ci sono per tutti. E poi ovviamente questa è un po' l'evidenza di quella che è, cioè ci mandate al macello per i vostri interessi, per i vostri profitti, perché il ragionamento dell'azienda è: noi non possiamo mettere in discussione le nostre quote di mercato, non possiamo mettere in discussione i nostri profitti, e stiamo parlando di un'azienda di 130.000 dipendenti che in un anno ha macinato 1,5 miliardi di utili e che ha fornito notizia di 2 giorni fa all'amministratore delegato un compenso di 1,6 milioni di euro, che vuol dire che si è praticamente intascato 95 anni di stipendi di un postino normale, 95 anni di stipendi. Cioè, noi per dei salari da fame andiamo in giro a rischiare la vita, a rischiare di diffondere il contagio come se nulla fosse. Cioè, questo è un po' il quadro generale nella quale ci troviamo a lavorare noi.
Esatto, ma è come questa situazione appunto in cui, come dicevamo prima con Nicola, c'è da una parte, no, questo linguaggio che tende, no, questo linguaggio di guerra che tende al fatto di dovete stare a casa, eccetera, eccetera. Però, e quindi alla criminalizzazione di alcune figure che ogni tanto cambiano. Però dall'altra parte ci sono ancora 10 milioni di lavoratori in Italia che vanno a lavorare anche in fabbrica. Oppure soprattutto nel sistema della logistica e delle consegne, che sono abbastanza dei settori preoccupanti, no? Dal punto di vista della pandemia,
Assolutamente.
che invece quell'aspetto lì non viene assolutamente toccato. Da questo punto di vista, l'ultima domanda era, volevo chiederti, ma invece dal punto di vista, l'abbiamo chiesto anche nella prima assemblea agli altri lavoratori che abbiamo sentito, sentiti, l'organizzazione, no? Le organizzazioni sindacali oppure l'auto-organizzazione dei lavoratori, da questo punto di vista, si fa secondo te abbastanza sentire oppure si
Ma guarda,
lascia molto all'auto-organizzazione appunto dei lavoratori stessi?
ma quello che abbiamo vissuto noi sul nostro luogo di lavoro è quello che hanno vissuto un po' quasi tutti i lavoratori in Italia, come in Europa, nel senso tu hai delle dirigenze sindacali a livello nazionale che giocano a mantenere questo senso di unità nazionale e responsabilità per cui vai a stringere accordi con Confindustria e il governo che assolutamente non tutelano i lavoratori, quindi da quel punto di vista lì non fanno praticamente quasi nulla. E tantomeno, anzi, sono preoccupati rispetto alle mobilitazioni, cioè, lo stesso fatto quando sono state le mobilitazioni in giro per l'Italia in alcune fabbriche, la prima cosa che le burocrazie sindacali CGIL e CISL hanno fatto è stata andare a cercare di trattare qualche codice Ateco in più e poi chiuderla lì, così almeno rompiamo subito il fronte dei lavoratori. Poi in realtà cioè, la necessità che c'è e che c'è sempre stata di fronte a situazioni di questo tipo è la necessità di costruire uno sciopero generale, una mobilitazione generale per unificare anche tutti quei lavoratori, peraltro, che ad esempio nel settore della logistica o come i riders non hanno la capacità di poter costruire delle organizzazioni delle mobilitazioni, quindi in realtà effettivamente molto è lasciato un po' l'auto-organizzazione. Poi qua noi in Liguria come SCGGL ci siamo mossi cercando appunto di pretendere il blocco delle lavorazioni, abbiamo denunciato all'ASL e alla prefettura, abbiamo promosso delle astensioni del lavoro, però appunto ci trovavamo ad esempio contro organizzazioni come la CISL che invece facevano proprio quel richiamo al responsabile del lavoratore, un po' come veniva detto anche nell'intervento prima che mi ha preceduto, quando appunto di solito di fronte alle crisi che siano sanitarie, sociali, economiche, chi si richiama la responsabilità sono sempre lavoratori precari, disoccupati, pensionati, mentre poi i veri responsabili delle crisi, delle conseguenze delle crisi non vengono mai toccati. Non è un caso che di fronte al ragionamento della responsabilità adesso si tira fuori l'idea di un governo dei banchieri, perché poi ci sarà anche da ragionare del post, cioè il post poi chi lo pagherà? Lo pagheranno i banchieri, lo pagheranno i padroncini, lo pagheranno le amministrazioni di queste grandi aziende come Poste, o lo finiranno di nuovo a pagare i lavoratori in termini di licenziamenti, salari bloccati, precariato e quant'altro. Quindi c'è. Ovviamente questa è uno dei temi centrali. Dall'altra parte poi si è anche visto che purtroppo, io dico questo, purtroppo i sindacati di base che potevano provare magari a costruire un'unità di azione anche in risposta all'immobilismo o al silenzio o all'accodamento delle burocrazie confederali non sono riuscite a promuovere una mobilitazione unitaria che cercasse di mettere assieme un po' i pezzi e le forze. Quindi effettivamente tutto è lasciato all'auto-organizzazione dei lavoratori e nei fatti, cioè, questa cosa mette in mostra che i rapporti di forza si giocano sempre solo sulla lotta e dove i lavoratori riescono a organizzarsi e a promuovere delle proteste per difendere i loro diritti e i loro interessi e mettere in discussione un sistema sociale. Pagare ora nella crisi sanitaria tutta questa crisi e che domani ci farà pagare a livello sociale, economico e politico ulteriormente un'altra bella politica di lacrime e sangue come si sono sempre viste di fronte a crisi di questo tipo.
Va bene, ti ringrazio allora Christian e niente, noi proseguiamo e ti invito anche a te a rimanere ovviamente in contatto e a
Assolutamente.
sfruttare tutte le, diciamo, le opportunità che stiamo provando a dare in questa fase per non rimanere soli almeno.
Assolutamente sì, infatti io vi ringrazio e vi ringrazio a nome anche di tutti i postini e i colleghi per averci dato lo spazio per poter raccontare la nostra situazione, per poter dire appunto quali sono le condizioni per non lasciarci all'isolamento così come siamo costretti. Quindi grazie Guridda, grazie Radiogramma.
Grazie a te, Cri.
Grazie Cri.
Ciao.
Ciao, 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 a presto.
Bene, bene, tra l'altro se posso dire un secondo cosa, no, la dico a telefonata spenta così, non c'è. No, scherzo, ovviamente non è, volevo dire appunto che per dare una testimonianza, no, che in Italia ci sono anche 5 milioni di partite IVA e queste partite IVA gli è stato promesso questo spicciolino, no, di 600 euro che ovviamente non compensa la situazione in cui la crisi in cui verranno gettate nei prossimi tempi. Per fare un collegamento, molti di questi che ovviamente sbarcano lunario in varie forme, ora non vorrei dilungarmi troppo, è stato detto che verrà, diciamo, gli verrà dato l'opportunità di fare la richiesta tramite il portale dell'INPS. Il problema è che magari uno si è aperto a partita IVA da poco, eccetera, non ha il PIN del portale dell'INPS e per richiedere il PIN viene fatta, devi fare la richiesta e poi il PIN ti viene portato via posta ordinaria, cioè non è che non ti viene spedito tramite mail.
Che bella, la burocrazia italiana è sempre
molto
divertente.
Devi aspettare il PIN che ti arriva con una bella lettera che ti porterà Christian e tanti suoi colleghi.
Le matriosche ci fanno una pippa veramente.
Bellissimo.
Va bene, sì. Allora, scusate, mi inserisco a gamba tesa, Ale, perché nella chiacchiera che ci siamo fatti con Christian, nell'intervento con Christian, ha citato anche i rider. E proprio da loro arriva una testimonianza e il prossimo che si è segnato è un audio che ci è arrivato da uno di loro e che io adesso vi faccio sentire.
Ciao a tutti, mi chiamo Marco. Sono un rider e lavoro per una pizzeria di Genova e volevo raccontarvi le nostre problematiche e le dinamiche durante questo periodo. Per prima cosa, nei primi giorni d'emergenza, molti di noi riders ci siamo organizzati per recuperare guanti e mascherine di fortuna, il che a causa della loro carenza nelle farmacie è stato molto difficile. Poi uno dei primi problemi è stato l'approccio con i clienti, che ci accoglievano senza protezioni, non curanti quindi della nostra incolumità. Noi non possiamo sapere se le persone che ordinano da casa sono infette o nella peggiore delle ipotesi sono sottoposte alla quarantena, il che aumenta le nostre preoccupazioni. Di conseguenza, con il trascorrere dei giorni e con l'utilizzo di mascherine sempre più logore, il timore di diventare noi veicolo di contagio è diventato un problema di sicurezza anche per i clienti. Il timore appunto di essere unti e untori ha portato molti dei miei colleghi a porsi delle riflessioni, ovvero vale la pena rischiare la salute per portare delle pizze e soprattutto è normale considerare essenziale il servizio a domicilio nell'ambito della ristorazione in un periodo di emergenza di pandemia? Queste sono delle domande che volevo condividere con voi e con chi ci ascolta. Ed è bene precisare che questa categoria, la nostra, è una delle meno tutelate riconosciute del nostro sistema, con contratti a dir poco ridicoli, soprattutto per quelli che lavorano direttamente con le multinazionali del settore. Questa deregolamentazione dei contratti per i riders alimenta l'enorme numero di lavoratori in nero e lascia molti poteri alle multinazionali, a danno sia delle piccole imprese, pizzerie e ristoranti, che si vedono costretti a utilizzare queste piattaforme digitali, sia ovviamente per i rider stessi, che non hanno ancora livelli minimi di tutela, quali ad esempio la copertura assicurativa. Per ritornare alle problematiche di questo periodo, chiediamo che sia interrotto il servizio a domicilio per le aziende della ristorazione, vista la mancanza oggettiva di sicurezza, almeno fino a cessata emergenza, garantendo al contempo il reddito per tutti quelli che lavorano nell'ambito del delivery. A fine emergenza sicuramente ci muoveremo per pretendere contratti dignitosi con vere tutele. A tal proposito, il coordinamento Rider Genova, un'idea partita dal delegato CGIL Alfredo Pongiglione, ma sostenuta da lavoratori del settore, si prefigge come obiettivo quello di creare una piattaforma comune di confronto e di fare rete tra i lavoratori del delivery, delle consegne per intenderci, ma anche fare rete con lavoratori di diverse e di altre categorie che hanno problemi in comune. Penso ad esempio a chi lavora nei supermercati, agli educatori, ai postini, eccetera. Crediamo quindi sia fondamentale unire le rotte, per accrescere la nostra forza e per far sentire con più impeto le nostre vertenze. Ne approfitto quindi per, invitare chiunque volesse approfondire questa tematica a contattarci sulla pagina Facebook Coordinamento Rider Genova, per approfondire appunto queste tematiche. Volevo parafrasare una frase del Presidente del Consiglio dicendo: "Uniti ce la faremo, se a unirsi saranno tutti i lavoratori." Grazie. Un saluto a tutti i Radiogramma. Ciao Lorenzo, sì, mi ha detto.
Sì, ringraziamo Marco dei Rider. Ma allora lui tocca sicuramente tocca tantissimi argomenti, e quello della lotta comune è anche un argomento che noi portiamo avanti. Sicuramente tutte le categorie lavorative hanno le loro problematiche, e non bisogna mai guardare alla propria lotta, ma a una lotta comune per migliorare i nostri stili di vita, che sono sempre messe, è sempre un po' così, uno stile un po' messo all'angolo. E noi abbiamo adesso toccato dei lavori, come diceva anche Christian, che vedono, no, il profitto comunque alle attività produttive. C'è anche un altro tipo di lavoro che è quello della ricerca e soprattutto della ricerca universitaria. Fra i tanti interventi che sono arrivati in questa settimana di ragionamento qui a Radiogramma c'è anche quale sia la situazione all'interno dell'università. E ci piaceva parlarne con Justine, che è una segnista di ricerca del CNR di Genova e collaboratrice del Dipartimento di Chimica dell'Università di Genova, che in questa settimana abbiamo così chiacchierato e la situazione all'università è abbastanza caotica. Proviamo a contattarla. Scusate.
Sì, l'università che comunque è stata, ricordiamo, una dei primi istituzioni a chiudere tutto e all'inizio la regione aveva anche un po' storto il naso. E sentiamo se c'è.
Justine?
Ciao.
Ciao, 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 scusami, avevamo il muto della telefonata. Allora, dicevamo, non so se ci hai seguito finora, che
Certo, sì.
abbiamo parlato un po' di quelle attività, di quei lavori che portano poi a un'attività produttiva, ma che c'è un settore molto importante che è messo in difficoltà da questa quarantena, che è la ricerca universitaria scientifica.
Certo, sì.
Ci vuoi raccontare un po' come sta andando da quel punto di vista?
Allora, per noi, fin dal primo decreto si è dato a tutti gli attori della ricerca la possibilità di passare in modalità di telelavoro
Sì.
o lavoro agevole per i tecnici. Ovviamente, non sto parlando di un campo di ricerca strettamente legato all'emergenza e all'epidemia, che invece loro sono stati un po' più potenziati. E quindi in maniera generale per tutti gli altri settori della ricerca, come tutti gli altri laboratori, siamo nel buio. Siamo nel buio perché tutto si decide giorno per giorno o quasi.
Tutte le
Quindi c'è.
ricerche in atto, per esempio, tutto quello anche tu stavi lavorando, no? Un progetto di ricerca che però da telelavoro forse è un po' difficile fare delle cose da casa quando non hai il tuo laboratorio.
Ovviamente, sì, ovviamente il telelavoro c'ha anche i suoi limiti,
Certo.
perché la non possibilità di svolgere l'attività sperimentale poi può compromettere il buon andamento dei progetti su quali stiamo lavorando, che loro invece hanno una scadenza ben reale. E per noi che siamo assegnisti, borsisti, che abbiamo dei contratti a tempo determinato, ci va anche la fine del nostro contratto.
Certo.
E i risultati che possiamo portare entro questa scadenza impatta definitivamente la nostra possibilità di avere nuovi contratti e fare nuove ricerche.
Alla fine chi ci rimette siete voi.
Sì, come
Come
sempre, ma
sempre.
poi c'è anche una preoccupazione più a lungo termine per il futuro della ricerca pubblica stessa, perché i tagli costanti di budget che sono stati fatti per la ricerca pubblica da parte dei governi in tutti questi ultimi anni hanno proprio ucciso le ricerche più fondamentali e anche i programmi più a lungo termine, che anche nel settore della virologia, per esempio, avrebbero potuto permettere di anticipare un'emergenza di questo tipo e gestirla al meglio, diciamo. Quindi, sì, c'è una preoccupazione perché questo sistema è estremamente fragilizzato e ha ridotto in precarietà numerosi attori della ricerca, dal dottorato in su, e quindi sì, è un problema anche per noi.
Ma voi siete in costante, se vuoi, rapporto con l'università, nel senso che ricevete delle comunicazioni o brancolate nel buio totale?
No, siamo abbastanza, poi dipende da dipartimenti in dipartimenti, perché è un po' la cura di ogni direttore di dipartimento.
Certo.
C'è un stretto contatto con il rettore, che immagino anche lui prende decisioni un po' man
Certo.
mano, passo per passo, però devo dire che sia da parte del CNR sia da parte dell'università comunque siamo abbastanza, non direi tutelati, siamo abbastanza seguiti, anche se non sappiamo, nessuno sa cosa
Come
potremo fare,
esatto.
con che tempistiche, eccetera.
Senti,
Quello
Giusy,
no.
so che hai assistito poco tempo fa anche a una laurea, già con il decreto in atto.
Sì, per fare il ponte con le attività didattiche, abbiamo potuto svolgere alcune lauree, quindi di un lavoro che era già fatto, diciamo, di questi ultimi mesi. Si è potuto fare le lauree via telematiche con le commissioni online. Boh, il sistema funziona, poi posso immaginare un po' il dispiacere di uno studente o di un dottorando che ha lavorato per mesi, per non dire anni, su un progetto di ricerca senza poterlo esporre in maniera
Certo,
propria e vera. Però
certo, certo.
sì, per ora le lauree
Funzionano.
si stanno facendo via telematiche, sì, per il lavoro che era già fatto, diciamo.
Sì, se hai un progetto che è appena iniziato in divenire, immagino che sia molto, molto, molto più complicato.
Certo, certamente sì, perché per ora non abbiamo tanto accesso ai laboratori.
Certo, assolutamente. Va bene, Giusy, noi ti ringraziamo tanto.
Grazie tanto a voi. A
Grazie, un abbraccio.
presto.
Ciao, 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 ciao.
Ciao.
Sì, allora diciamo che c'è anche tutto questo discorso dei laureandi che stanno iniziando ora o che comunque stanno portando avanti tesi di ricerca che sono in estrema difficoltà. E a tal proposito ci è arrivata una testimonianza di Daniele, che è appunto un laureando che sta cercando di capire come arrivare alla sua laurea.
Ciao a tutti, mi chiamo Daniele, sono uno studente di scienza ed ingegneria dei materiali e vorrei portarvi quello che è un po' il punto di vista di noi studenti, che ci siamo ritrovati dall'oggi al domani catapultati in un modo di fare lezioni molto, molto particolare, molto nuovo per noi, perché non avevamo mai avuto modo di fare lezioni online dietro uno schermo e stesso vale per i professori che comunque si sono trovati a dover spiegare a dei monitor quello che normalmente spiegano a delle classi di università. E questo sicuramente è una cosa nuova per tutti e bisogna dare atto ai professori che si sono veramente impegnati affinché questo sistema fosse produttivo e che le lezioni andassero avanti e che riuscissero in qualche modo a spiegare nel migliore dei modi, nonostante le difficoltà che si possono avere dietro uno schermo e senza una lavagna, senza avere il feedback delle persone di fronte con cui stai parlando. Bisogna anche sottolineare che come me è un tesista e laureando ha in questo momento parecchi timori, abbiamo parecchi timori perché soprattutto nell'ambito di ricerca ci siamo ritrovati a dover fermare bruscamente tutti i nostri esperimenti, tutte le nostre misure, tutto quello che serviva per mettere su una tesi. E non sapremo quando potremo riprendere. Se e quando potremo riprendere, non sapremo se avremo il tempo di finire le ricerche in tempo utile per laurearci come previsto. E la cosa che più spaventa per chi ha intenzione di fare altro che non sia andare in un'azienda, sono la completa mancanza di notizie su quando i bandi per dottorati o borse di altro genere usciranno, se verranno prorogate. Quindi in questo momento siamo in un limbo in cui non sappiamo che cosa sarà di noi e quando potremo riprendere a fare la ricerca che stiamo facendo, se potremo andare a mettere mano a tutti quegli esperimenti che purtroppo sono rimasti in corso e che probabilmente andranno persi perché nessuno può accedere attualmente ai laboratori. Quindi anche per gli studenti il momento è abbastanza particolare. Andremo avanti, cercheremo di prendere il meglio anche da questo momento. Grazie di questo spazio e grazie dell'informazione che fate. Ciao a tutti.
Grazie a te.
Sì,
Questo
direi
era Daniele, abbiamo detto.
Daniele, sì,
Daniele.
direi che la situazione è molto simile in qualsiasi dipartimento e sento in Daniele anche un po' di sconforto. Ci siamo scambiati alcune riflessioni in settimana ed è abbastanza sconfortante, no? Vedere che il lavoro che stai preparando poi insomma si riduce, è un po' così, lasciato un po' in abbandono e fai una fatica doppia.
Come tutto quello che sta avvenendo e stiamo
Esatto.
osservando in questo periodo, anche tramite gli interventi che vengono fatti durante le assemblee della domenica, e appunto il fatto che questa pandemia ha alzato un po' questo velo, no? La ricerca era già un settore molto colpito, per esempio, in Italia negli ultimi anni e forse anche un po' la base di determinate situazioni paradossali che stanno avvenendo in questi giorni. E ovviamente in questo momento tutto questo, diciamo, questa situazione viene fuori in maniera molto, molto, molto più evidente e molto più drammatica.
Certo, come se, per riallacciarsi anche a quello che ha detto Justin, molti settori della ricerca sono indietro, tra i quali, tra questi molti, c'è anche quello della ricerca scientifica, magari sui virus, che quindi magari non essendo remunerativa, e quindi siamo sempre su un aspetto appunto economico. Quindi non rendendo subito, nell'immediato, vengono un po' abbandonate e tralasciate. E invece se ci si fosse investito oggi forse ci sarebbe stato un già scusate, non un virus, ma il vaccino, magari non pronto, però qualcosa di molto vicino a un vaccino già finito. Invece purtroppo anche nella ricerca bisogna sottostare a quelle che sono le logiche del mercato.
Esatto. Allora, siamo arrivati intorno alle 19, direi che possiamo mettere un pezzo qui scelto e selezionato dal nostro DJ della domenica, DJ Logush, e poi così ci affrontiamo insieme il tema delle carceri.
Sì, questo è un autore che era presente anche domenica scorsa, perché comunque ha scritto un po' su tutti i temi, aveva già visto lungo, come dire, e tra l'altro era anche genovese, quindi. E subito dopo la canzone ritorniamo in diretta da voi.
Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale, se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare, se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Fuori dell'aula sulla strada, ma in mezzo al fuori anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità. Tante le grinte, le ghigne, i musi, vagli a spiegare che è primavera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce tra loro lei. Si sta chiedendo tutto in un giorno, si suggerisce, ci giurerei. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Da un po' di tempo era un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Certo bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza, fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. Da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto per non passare da criminali. Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Di respirare la stessa aria dei secondini non ci va. E abbiamo deciso di imprigionarli durante l'ora di libertà. Venite adesso alla prigione, state a sentire sulla porta la nostra ultima canzone che vi ripete un'altra volta. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.